Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Ciao a tutti, ciao Chiara.
Eccoci, buonasera a tutti.
Gattina cieca cerca casa, speriamo di non stai già piangendo, speriamo di non commuoverci in onda.
Una storia forse a buon fine però. Entreremo poi in un negozio e ci faremo fare le suole delle scarpe su misura.
Non subito, ma dovrebbe arrivare fra poco. Illuminare i neuroni è un nuovo metodo di ricerca, se funzionerà anche sull'uomo sarà una rivoluzione nelle neuroscienze.
E poi la guerra al tempo dei droni, cioè un libro ci racconta questa nuova frontiera, insomma, dei conflitti.
Infine un grande progetto di trasformazione per le biblioteche comunali, che potrebbero diventare un luogo di aggregazione, di formazione e anche un po' più rumorose. Benvenuti a Mebius.
Partiamo.
È il primo titolo che vi abbiamo dato in apertura di questa puntata di Mebius, Alice la gattina cieca. Giovanna e Amerigo ci hanno mandato una mail dicendoci che hanno trovato questa gattina, e l'immagine devo darla perché è tremenda, che sbatteva contro le pareti per strada.
Una gattina cieca, ahimè.
Cieca completamente. E allora noi ci stiamo impegnando per vedere se riusciamo a trovare qualcheduno che la può.
Perché loro non possono tenerla.
Loro non possono tenerla, giustamente, Chiara.
E quindi ci chiedono una mano, insomma. Abbiamo pensato di dedicare uno spazietto, insomma, in trasmissione a questo.
Ad Alice.
A questo annuncio.
A questo annuncio. E il modo migliore, forse, anche per farlo è capire che tipo di problemi può avere un animaletto come questo. Allora abbiamo chiamato il dottor Federico Fracassi. Buonasera, Fracassi.
Buonasera.
Lei è docente di medicina interna alla clinica universitaria dell'Università di Bologna. Senta, l'hanno trovata questa gatta. Noi abbiamo anche una foto che metteremo sul sito.
Sì.
È una gattina, c'ha proprio gli occhi chiusi. Direi che non ha l'apparato visivo, insomma. Questa è una possibile malformazione dalla nascita.
Sì. A volte possono essere delle anomalie congenite o a volte qualche infezione che compromette appunto la possibilità visiva dell'animale. È qualcosa di possibile e qualcosa che potenzialmente è permanente nell'animale.
È permanente, non si riesce certo a risolvere. Mi sono dimenticato di dire che è una gattina molto giovane, a meno di un anno, quindi questo è un dato da tener presente.
Beh, di fatto è nata così, ecco, non ha avuto una patologia che l'ha resa cieca.
Okay.
Però ecco, sì, un animale come Alice o anche un cane che appunto diventano o nascono ciechi, ci viene da pensare che non siano in grado in qualche modo di sopravvivere, perché chiaramente la vista è uno dei sensi più sviluppati in questi animali. Ecco, è un deficit così grave oppure possono sopravvivere e insomma svolgere una vita abbastanza normale?
Giustamente, come ha detto, viene a mancare un senso molto importante, che è quello della vista, che per i nostri animali è sicuramente importante. C'è però da dire che gli animali, con il fatto che hanno i loro sensi particolarmente sviluppati e più sviluppati rispetto all'uomo, hanno anche una capacità di adattamento che è enorme, e quindi sia cani che gatti e sia animali che sono ciechi dalla nascita, ma anche animali che diventano ciechi successivamente a 8-10 anni. Le faccio un esempio: i cani diabetici, il diabete è una malattia che viene anche ai cani, purtroppo ai cani diabetici spesso viene una cataratta che può portare a cecità. Beh, questi cani, per i quali il proprietario ovviamente è preoccupatissimo perché nei primi giorni sono totalmente disorientati, vanno a sbattere contro gli oggetti, hanno una capacità di adattamento sensazionale, proprio per il fatto che hanno dei sensi, quali l'olfatto, l'udito, molto più sviluppati dei nostri, e sono in grado assolutamente di adattarsi in modo ottimale e sembrano quasi degli animali senza un particolare deficit.
Quindi hanno altri organi, in qualche modo, insomma, le vibrisse, il naso, che permette loro di potersi orientare nello spazio, soprattutto in uno spazio familiare, quindi come una casa, insomma, che ha pochi problemi, all'esterno sarebbe più un problema.
Esatto, normalmente in questi casi qua quello che si raccomanda è che questi animali vengano tenuti in un ambiente assolutamente familiare o al massimo in un terrazzo dove non possono, insomma, andare incontro a pericoli, e ovviamente anche un ambiente tranquillo, idealmente un posto dove ci siano pochi, quantomeno, altri animali, o essere comunque oppure da soli.
Ecco, è meglio non avere altri.
Alcune accortezze da dal padre del proprietario, quindi di stare un pochino più attenti a questi animali, fargli trovare sempre le ciotoline del mangiare nella stessa posizione, interagire con loro il più possibile, sì, una serie di accortezze che però fanno sì che l'animale viva una vita comunque serena e più che dignitosa.
Ecco, è meglio non avere però altri animali, per esempio in questo caso altri gatti, è meglio non avere.
Ma diciamo che dipende, quando si hanno più animali dipende un pochino sempre dal rapporto che si instaura tra di loro, e quindi ovviamente se anche qui bisogna, ad esempio se si vuole introdurre un altro gatto, questo si può fare, è chiaro che se crea un buon rapporto tra i due non ci sono problemi. No, stavo parlando in un ambiente, in una casa dove non so, ci sono 4 cani e 5 gatti, questo non è magari l'ambiente.
Beh, è un po' più difficoltoso, ecco,
ottimale.
Sì.
Però un altro animaletto potrebbe anche starci.
Sì, ovviamente con qualche accortezza in più, stando attenti a che rapporto si crea tra questi due animali, questo non è un problema.
E senti, invece nel rapporto con il padrone, ecco, non si instaura una fiducia ancora più forte forse tra l'animale e il padrone, per cui, non so, il gatto o il cane diventa più affettuoso?
Assolutamente sì. Una cosa incredibile che notiamo, gli animali che sono ciechi o soprattutto anche che lo diventano ciechi, si instaura un rapporto, non dico quasi morboso, perché gli animali che sono esseri estremamente intelligenti comprendono subito che la loro vita dipende dal proprietario. Già gli animali sono particolarmente, esprimono particolarmente i loro sentimenti verso il padrone, tanto più se capiscono di avere questa necessità, questo rapporto diventa fantastico.
Senta, anche i gatti hanno un odorato potente, no? Un po' meno dei cani, però, ma potentissimo rispetto al nostro.
No, assolutamente. Se il paragone lo facciamo con l'uomo è qualcosa di sensazionale. È chiaro che il cane è sempre risaputo essere l'animale
il grande naso
per eccellenza, ma il gatto, già rispetto all'uomo, è tutt'altra cosa.
E senta, ne approfittiamo un attimo per chiederle, lei lavora in università, quindi anche dal punto di vista, non so, della ricerca veterinaria. Animali che sono affetti da problemi agli occhi, da cecità indotta insomma da una patologia, si possono operare? C'è un reparto di oftalmologia per...
Lei prima diceva i cani con la cataratta, ma la cataratta negli umani si
riesce opera tranquillamente?
Anche negli animali, ovviamente, ovvio che generalizzare i problemi oculari possono essere tanti, come ovviamente se parliamo di cecità si va da patologie assolutamente curabili ad altre assolutamente irrisolvibili, un po' come
è chiaro, certo.
Ci sono delle condizioni, soprattutto in centri specializzati, dove si possono fare grosse cose, ad esempio parlavo prima di cataratta diabetica, in questi cani, o questi di solito sono nei cani, si sviluppa, è fondamentale l'integrazione di, adesso sempre di più anche in veterinaria ci sono gli specialisti, io ad esempio mi occupo di medicina interna, in particolare di malattie ormonali, di solito anche per gli animali c'è una persona che si occupa dell'assetto, ad esempio nel diabete dell'animale, cercando di dare i farmaci per controllarlo al meglio, e poi c'è chi interviene sugli occhi togliendo la cataratta, però in questi casi è fondamentale che l'animale sia gestito veramente in modo attento, e in questo caso di solito ci servono dei veterinari specialisti che possono seguire la cosa, ma è possibile.
Va bene,
possibile agire.
Grazie Fracassi, noi diciamo agli ascoltatori insomma che se foste interessati davvero ad adottare Alice, possiamo mettervi in contatto con i loro attuali insomma padroni, scriveteci a moebius@radio24.it, abbiamo anche delle foto da mandarvi.
Vi attendiamo assolutamente, dobbiamo risolvere il caso Alice.
Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Abbiamo incontrato Antonello Ghignone che per Vibra, nota azienda italiana che produce suole per scarpe, si interessa dei progetti di frontiera e qui ci parla di tecnologie per la personalizzazione della scarpa. Sentiamo la sua descrizione. C'è un po' di musica sul fondo, ma è tutto molto chiaro quello che ci dice.
Quello che stiamo cercando di fare con alcuni progetti come quelli che ho presentato oggi è di cercare di realizzare una catena in cui in qualche modo si possono realizzare dei componenti in qualche maniera precostituiti che possono essere personalizzati al limite nel negozio di acquisto in maniera rapida e anche semplice.
Come potrebbe essere questa cosa? Cioè uno entra in un negozio?
Sì, l'idea è entra in un negozio, nel negozio ci sono 2 o 3 tool semplici, tipo una pedana su cui si riescono a misurare alcuni parametri, più semplicemente la forma del piede piuttosto che il sistema di pressioni plantari, questo tipo di informazioni raccolte vengono inserite in un sistema di data collection che è già residente nel negozio. Lo stesso negoziante ha, per esempio, una soletta di base che viene corretta tramite, per esempio, una stampante 3D con la forma del piede dell'utilizzatore, in modo che il prodotto chiaramente è stato realizzato in remoto a livello, diciamo, di distretto. Arriva non finito dal negoziante e viene in qualche modo adattato all'utilizzatore. I grossi limiti di questo tipo di applicazione è che devono essere sistemi semplici, non costosi, perché un negozio, per quanto grande, non si può permettere di fare investimenti di grande taglia, e anche semplice per l'utilizzatore. Cioè, un utente che entra in un consumatore che entra in un negozio e deve perdere mezz'ora per farsi prendere delle misure, cose del genere, perde tutto, non funziona.
Però anche la consegna del prodotto deve avvenire durante la visita al negozio, oppure bisogna ritornare?
No, allora teoricamente per alcune parti, per alcune funzioni, tra virgolette, per esempio quello che dicevamo, che è un po' al limite delle nostre attività, comunque la soletta interna si riesce probabilmente a realizzare direttamente in tempo, diciamo il cliente entra nel giro di un quarto d'ora, mezz'ora, può avere la cosa adattata. Per altri tipi di funzione deve essere una consegna successiva, diciamo si usa il negozio come raccolta dati, quelle informazioni vengono integrate nel quello che abbiamo chiamato Product Configurator, viene inviata alla unità, alla fabbrica, diciamo, di distretto, che ha già dei componenti anche lì predefiniti, li assembla, li aggiusta, li adatta al cliente particolare e li invia al negozio. Chiaramente questa è un'operazione, è un po' come si fa con gli occhiali, in effetti. Io vado, faccio la visita e poi ritorno a prendere gli occhiali, che sono customizzati ovviamente, dopo una settimana, tre giorni.
Pensate che le differenze che si riescono a introdurre in una suola con la sua scarpa, dal punto di vista proprio della qualità che ne ricava il singolo utilizzatore, sono forti, cioè c'è un reale vantaggio, una grossa differenza rispetto a come oggi?
Sì, diciamo che allora nella grande massa media dei consumatori probabilmente queste grosse differenze non ci sono. Per un'azienda come Vibram, che mira più a servire delle attività molto specializzate, tornando proprio alla storia di Vibram, l'alpinista che è un professional in qualche maniera, cioè un consumatore attento che capisce, che riesce a individuare anche delle piccole differenze, può avere molto interesse a fare questo tipo di operazione, perché conosce i vantaggi di un prodotto rispetto all'altro, è in qualche modo un collaboratore nel design, un co-designer in qualche maniera, e in questa operazione si riesce a costruire un oggetto apposito per lui. Dal mio punto di vista, io non penso che per il mercato di massa generico questo sia applicabile o utile.
Però ci sono anche persone magari con un peso particolare, una differenza, anche queste rientrano, non solo la prestazione
tecnica. Sono le code della distribuzione in qualche modo. Noi facciamo 40 milioni di suole su un mercato che è più di 10 miliardi di scarpe, quindi noi pensiamo che nel nostro tipo di settore almeno per una parte si possa arrivare a avere questo scambio tra consumatore e produttore.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a lei.
Un avviso importante per tutti coloro che ci ascoltano e che hanno piccole aziende, start-up, insomma, che fanno innovazione. Fatevi avanti con Vibram, perché sta cercando idee che arrivino proprio da voi. Ho incontrato Giro Misenbrock, neuroscienziato di fama mondiale, al quale dobbiamo, come dire, l'inizio, i fondamenti dell'optogenetica, una scienza, un'area di ricerca delle neuroscienze che potrebbe dare risultati di enorme rilievo, di grande importanza. Naturalmente la prima domanda è stata: ci spieghi un po' i fondamenti, che cos'è questa optogenetica?
Optogenetics is a new research method in neuroscience.
L'optogenetica è un nuovo metodo di ricerca nel campo delle neuroscienze che fornisce ai neuroscienziati indizi senza precedenti sulle funzioni del cervello. Funziona tramite la modifica per via genetica delle cellule nervose, e questa è la parte che riguarda la genetica, in modo tale che rispondano a input luminosi. E questa è la parte che riguarda l'ottica. La parte chiave dell'optogenetica è costituita da molecole che possono essere incorporate nel DNA, trasportate e sistemate in specifiche parti del cervello tramite l'ingegneria genetica, per poi essere attivate tramite lampi di luce. Tutti noi abbiamo questo tipo di molecole nel nostro corpo. Si tratta dei fotorecettori nei nostri occhi. Ciò che abbiamo fatto durante i primi esperimenti di optogenetica è stato trapiantare geneticamente questi fotorecettori dagli occhi a ogni tipo di cellula nervosa nel cervello, e siamo stati in grado di dimostrare che inserendo questi geni dei fotorecettori eravamo in grado di controllare l'attività delle cellule nervose semplicemente tramite la luce, al punto di cambiare il comportamento degli animali che usiamo per gli esperimenti.
E allora perché questo strumento è migliore se comparato con gli altri strumenti che si usano oggi nelle neuroscienze per fare indagine, per esempio appunto questi che ci danno le famose immagini delle aree del cervello che si attivano a seconda degli stimoli che vengono ricevuti, e sono strumenti che praticamente significano mettere in testa al soggetto una cuffia con tanti sensori, e questi sensori sono appunto in grado di sentire queste attivazioni delle aree cerebrali. Perché invece con l'optogenetica abbiamo qualcosa di molto più potente?
So the main other tool that neuroscience uses is the
I principali strumenti che usano i neuroscienziati sono gli elettrodi, la cui storia ci riporta indietro fino a Luigi Galvani, inventore dell'elettricità biologica e della cella elettrochimica. Ma l'elettrodo comporta molti più svantaggi se comparato all'optogenetica. Il primo svantaggio è che con gli elettrodi è molto difficile controllare non più di qualche manciata di cellule nervose. Ciò accade perché non ci sono così tanti spazi nei quali mettere gli elettrodi nel cervello. Con l'optogenetica è possibile comunicare senza fili, per così dire, a un'ampia popolazione di neuroni distribuiti nel cervello. Il secondo vantaggio dell'optogenetica è che non si ha bisogno di sapere dove sono esattamente localizzate le cellule nervose che si è interessati a monitorare. Se si dovesse inserire un elettrodo su ognuno di questi neuroni, si dovrebbe ovviamente conoscerne l'esatta posizione. Con l'optogenetica, le cellule vengono programmate geneticamente, in modo tale da rispondere agli impulsi luminosi. Esse diventano reattive alla luce. Sanno da sole che devono rispondere e che sono i bersagli della manipolazione. Il terzo vantaggio è che gli elettrodi richiedono una stabilità meccanica. Quindi, se hai un elettrodo posizionato su un animale da laboratorio e quell'animale si muove, salta di qua e di là, graffia, potrebbe anche darsi che la posizione di quell'elettrodo cambi e di conseguenza anche la natura dello stimolo che stai dando. Con l'optogenetica non sussiste un problema del genere. E il quarto vantaggio è che si può veramente usare un criterio biologico per individuare i tipi di nervi che vuoi controllare. Questi criteri biologici sono basati sulla biochimica, sullo sviluppo, sul posizionamento nel cervello, sulla loro connettività. E questo ti dà un potere d'azione e una risoluzione analitica che è impareggiabile.
Io penso che adesso la domanda che sto per farle lei se la sta aspettando, e cioè stiamo facendo esperimenti sugli animali con notevole successo, ma questo strumento potrebbe essere pericoloso nel momento in cui venisse fatta la sperimentazione sugli esseri umani?
I wouldn't say that they are necessarily dangerous.
Non direi che la sperimentazione umana possa essere necessariamente dannosa. Penso che la linea di confine tra un'intrusione accettabile e un'interferenza pericolosa nelle funzioni nervose sia veramente difficile da indicare. Tutti noi interferiamo col nostro cervello costantemente. Questa sera, per esempio, mi berrò uno o due bicchieri di vino, e questa è un'interferenza nel cervello. La farmacologia tradizionale rappresenta un'altra interferenza nel nostro cervello. Pensiamo a queste tecniche di stimolazione profonda del cervello, con l'inserimento di elettrodi che lo stimolano come se fossero dei pacemaker. Potremmo veramente parlare di una differenza così marcata nella stimolazione del cervello nel momento in cui parliamo di optogenetica? Non credo proprio, ma penso che ci siano comunque un po' di questioni alle quali si dovrebbe prestare attenzione. Una di queste è che l'optogenetica richiede una modificazione genetica. Quindi, negli esseri umani, questa potrebbe essere equiparata a una terapia genica. Ora, nella gran parte delle terapie geniche, che attualmente sono in sperimentazione, l'obiettivo è quello di rimpiazzare un gene umano difettoso. Nell'optogenetica, invece, si va ad aggiungere un gene non umano nel cervello umano. E questo potrebbe avere effetti potenzialmente avversi, che potrebbero causare reazioni immunitarie, per esempio. È per questo che si può parlare di una forma complessa di intervento genico. Un altro dei principali argomenti di discussione consiste nel fatto che in molti casi di malattie psichiatriche o neurologiche non ne conosciamo completamente i fondamenti biologici, tanto da eseguire interventi razionali. Anche se potessimo controllare una parte del cervello degli umani, in molti casi non saremmo in grado di sapere quali sono le parti importanti del cervello e quali specifici impulsi le attivano. Quindi, come avrete intuito, non sono un grande sostenitore dell'uso della terapia optogenica negli umani a scopi terapeutici. Penso che possa giocare un ruolo più prominente nella ricerca di base, che ci permetterà di individuare le funzioni del cervello a seconda che esso sia sano oppure malato, e per indagare di conseguenza nuove terapie basate sulle conoscenze che già abbiamo.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
La guerra al tempo dei droni è il titolo di un libro scritto da Gianfranco Bangone, che è qui con noi questa sera. Buonasera Gianfranco.
Buonasera.
Collega, giornalista, giornalista di scienza che però ha sempre seguito con molta attenzione tutto questo universo che è quello delle tecnologie applicate alla guerra. Da diversi anni tu lavori su questo campo, no?
Sì, sin dai tempi della guerra fredda.
Fin dai tempi della guerra fredda. Purtroppo c'è sempre da lavorare. Tu hai scritto questo saggio edito da Castelvecchi, La guerra al tempo dei droni. Naturalmente la nostra è una trasmissione di scienza, quindi adesso, come vedrai, ti chiederemo delle cose di tipo tecnico, però è interessante sottolineare un aspetto di questo testo, e cioè il fatto che noi guardiamo a queste come delle armi, certo, estremamente efficaci, che però insomma fanno un loro preciso lavoro. Invece tu in questo saggio riesci a costruire, come dire, tutto un universo che sta intorno all'uso di queste armi e che si è inserito nelle strategie, nelle diplomazie, nei rapporti, anche in tutto un contesto spionistico, no? È un affresco che non, certamente al largo pubblico non è noto.
Sì, in genere quando uno pensa ai droni naturalmente pensa a questi aeroplani pilotati in remoto che hanno la possibilità di lanciare dei missili, insomma, eccetera. Però questo è soltanto un aspetto, diciamo, del problema, cioè i droni sono diventati un'arma abbastanza fondamentale nelle operazioni di controinsurrezione, ma non tanto per i droni di per sé, ma rispetto a tutta l'architettura praticamente che c'è attorno, cioè nel senso che i droni consentono di accumulare una quantità enorme di dati,
sì,
che poi ovviamente vengono, come dire, immessi in enormi database dove confluiscono informazioni di intelligence classica, di segnalazioni, insomma, eccetera, eccetera, e che vengono trattate poi con dei software molto complicati.
Sì, in grado di trattare tanti dati e di dare informazioni che emergono appunto dall'incrocio di questi dati.
Assolutamente, cioè nel senso che possono dare dei nodi di senso, per esempio, a delle informazioni sparse, che è un'analisi superficiale oppure un'analisi classica di intelligence, molto probabilmente non darebbero, diciamo, dei percorsi, no? Questa è, diciamo, la grande differenza ed è uno schema di controinsurrezione che è stato largamente applicato dopo l'attacco alle Torri Gemelle, dopo il 2001, e che abbiamo visto in opera in moltissimi teatri di conflitto, a partire dall'Afghanistan, poi nei territori dell'amministrazione tribale in Pakistan, poi in Yemen, poi ancora in Somalia, insomma, e così di seguito.
Gianfranco, però qui a noi interessa un aspetto appunto di tipo tecnico. che è il seguente. Credo che a noi tutti, anche coloro che ci ascoltano, l'immagine del drone è quella di un oggetto volante che si avvicina a un luogo e riesce a lanciare un missile, un proiettile su una casa, no? Dove tipicamente, perché so che questi droni vanno poi a caccia di, per esempio, leader, no? Di...
Sì.
Esatto. E però l'immagine che viene è che per fare questa cosa il drone dovrebbe essere una macchina, perché poi noi li vediamo applicati, noi tra l'altro la prossima settimana parleremo di droni utilizzati per esempio nell'agricoltura, no? Ecco perché c'è un meeting grosso dove andremo. Noi li immaginiamo come degli oggetti che si muovono molto lentamente e quindi la domanda è questa: ma come fanno questi droni militari ad essere efficaci, così tanto efficaci, se si muovono lentamente e quindi sembrano essere quanto mai a portata, anche per dirla all'antica, di un tiro di schioppo? Dovrebbero essere estremamente vulnerabili. Invece come funzionano?
Ma un po' vulnerabili lo sono, insomma, per esempio se si guarda dalla campagna afghana in poi, credo che gli americani ne abbiano persi 38. Però bisogna tenere in considerazione una cosa, insomma, che essendo degli aeroplani che costano molto poco e che ovviamente operano in territorio nemico, in zone in cui sarebbe altamente sconsigliabile mandare delle truppe di terra perché probabilmente avrebbero delle forti perdite. Per cui questo chiaramente, voglio dire, sì, comporta qualche difetto, ma comporta anche dei molti pregi.
Quindi una certa vulnerabilità effettivamente ce l'hanno, però fatti i conti conviene utilizzarli.
Ma è molto limitata, diciamo, ecco. Insomma, se consideriamo, adesso i dati sono classificati, per cui non abbiamo il numero totale dei droni impiegati, diciamo, ma saranno sicuramente sull'ordine di molte migliaia.
Di molte migliaia, quindi i numeri sono così elevati.
Sicuramente,
ecco,
sì.
Ma ti dicevo, noi li vediamo volare basso, ma volano basso anche questi?
Ma volano basso per una ragione molto semplice.
Ma a quali altezze, Gianfranco, però?
Diciamo, da obiettivo è intorno ai 3.000 metri.
Ah, ecco, ma allora non quel centinaia di metri o ancora meno in cui noi vediamo gli altri droni, cioè stanno alti, stanno a 3.000 metri.
Sì, è una classica quota operativa, per esempio, per lanciare un missile, diciamo, no? Se devono colpire un bersaglio. Ovviamente poi possono avere anche delle quote superiori, insomma. Però bisogna anche tenere in considerazione un aspetto, insomma, che sono dei droni che hanno almeno il Predator, che è sicuramente il modello più diffuso, quello che è stato utilizzato maggiormente. Hanno dei motori molto piccoli, dei motori a scoppio, insomma, di 100-115 cavalli, quindi intanto non fanno un gran rumore, uno, e poi sono degli aeroplani che sono veramente molto piccoli.
Sì.
Considera che un Predator, per esempio, a secco, cioè a vuoto, praticamente pesa 500 kg.
Quindi sono decisamente piccoli, certo. E a che velocità vanno quando sono in perlustrazione operativi?
Se tu vuoi avere la massima autonomia, possono volare a circa 120 nodi, grosso modo, che è una velocità abbastanza bassa, diciamo, no?
Molto bassa, sì.
Però poi possono volare più in alto e ovviamente possono raggiungere anche velocità più elevate, diciamo.
Ecco, riescono però, se consumano molto poco, a fare grandi distanze?
Sì, ovviamente, nel senso che hanno autonomie, ci sono dei droni, per esempio, che hanno la possibilità, come il Predator B, per esempio, che adesso viene chiamato Reaper, che avendo 7 piloni all'aria, ha la possibilità, per esempio, di avere due serbatoi supplementari di carburante. Questo ne aumenta enormemente l'autonomia, diciamo.
Perché possono... poi planano anche molto questi aerei, cioè, no? Hanno ali abbastanza strette e lunghe, sono un po' come degli aglianti?
Sì, Predator ha un'apertura alare di 14 metri e quindi, voglio dire, questo profilo alare è stato espressamente pensato, diciamo, per consentire di, insomma, come dire, di consumare abbastanza poco.
Beh, insomma, certo, poggia molto sull'area. Però poi a un certo momento questi oggetti lanciano dei missili, cioè sì, perlustrano, individuano un obiettivo, gli vengono dati anche tutti i dati incrociati, come dicevamo prima, e poi lanciano un missile. Com'è che avviene? Devono essere molto vicini all'obiettivo? Cosa fanno? Perché
il punto di lancio ottimale per un missile è il Fire, per esempio, che in origine era un missile anticarro, poi ne è stata fatta una versione antiuomo che si chiama Special K. E il punto di lancio ottimale è intorno ai 3.000 metri, diciamo, di altezza, e a 8.000 metri di distanza dall'obiettivo.
Quindi tanto.
Che deve colpire. C'è una ragione, ovviamente. Siccome i missili del Fire hanno un motore a razzo e raggiungono velocità supersoniche, e siccome il bersaglio è illuminato da un raggio laser,
sì,
generalmente all'infrarosso, cioè per cui non è percepibile ad occhio nudo, allora quello che succede è che questo missile ha la necessità di avere un lungo percorso davanti a sé per poter fare delle correzioni progressive, che sono quelle che poi gli danno naturalmente una precisione di impatto, diciamo, sull'obiettivo.
È tutto automatico, cioè è il missile che ha un sistema di computer che corregge la rotta, però tu dici ha bisogno di un po' di tempo per continuare a fare le correzioni ed essere sempre più preciso.
Il missile non ha un sistema computerizzato, ha semplicemente un seeker.
Cioè
ha una testata in cui lui si indirizza su questo raggio laser,
sì,
va bene, ed è quello che praticamente lo porta al bersaglio.
Okay.
Il raggio laser ovviamente viene emesso dall'aeroplano che l'ha lanciato, cioè dal drone che ha lanciato il missile, diciamo.
Ok, quindi c'è come dire un rapporto, una relazione costante tra il drone e il missile.
Assolutamente.
Okay.
Sì.
E la precisione mi pare che sia elevata, no? Di
sono dati classificati, ma grosso modo i dati che circolano danno approssimativamente un metro e mezzo di precisione.
Quindi praticamente è assoluta per gli obiettivi,
sì,
che deve.
C'è da sospettare che probabilmente sia anche inferiore a questo.
Dunque, noi quello che sappiamo è che sono questi droni guidati da molto lontano, no? Per esempio negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti in regioni medio orientali, per esempio. Però è tutto lontano, oppure da dove partono questi
loro droni? In genere vengono lanciati da basi molto vicine. Ci sono degli equipaggi o dell'Air Force oppure della CIA, perché la CIA ovviamente hanno utilizzati molti, che sono quelli che hanno il compito praticamente di far decollare l'aeroplano, di livellarlo e di portarlo in quota. Dopodiché praticamente il segnale del drone viene switchato, cioè praticamente trasferito in una base americana. Quella per esempio di Creech nel Nevada è sicuramente la più famosa, diciamo.
E
no?
Quindi è lontana migliaia e migliaia di chilometri. Però devono partire
12.000 chilometri.
12.000.
Sì.
Però devono partire da terra con un personale a terra che li fa decollare.
Sì, e debbono anche arrivare, diciamo, all'atterraggio pilotati da un equipaggio che sta molto vicino. Perché il problema è che questo drone ovviamente manda via satellite, prima fibra ottica e poi via satellite, praticamente tutti quanti i suoi dati, come dire, nella base in cui praticamente viene operato concretamente, no? In questo,
sì,
caso parliamo del Nevada, insomma.
Sì.
Ovviamente questo segnale ha un ritardo di circa 2 secondi.
Sì.
Allora, 2 secondi sono tanti se uno ad un certo momento deve fare un decollo e un atterraggio.
Ok, allora quello significa guidarli da vicino.
Sì.
Gianfranco, credo che ci hai dato un quadro allora di come funzionano queste armi micidiali. Ricordo il tuo saggio, La guerra al tempo dei droni, edito da Castelvecchi ed è appena uscito. Gianfranco, grazie e buon lavoro.
Grazie a te e buonasera.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
E adesso andiamo in biblioteca, però non come sono adesso, ma
non come siamo abituati a pensarle adesso, ma come saranno in un prossimissimo futuro.
Vedrai
che ce lo auguriamo,
ce lo auguriamo, perché non è così semplice. L'ospite di Mebius per parlare di biblioteche del futuro è Antonella Agnoli. Buonasera Agnoli.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ben arrivata da noi. Lei ha partecipato a Future Forum a Udine, in uno dei tanti appuntamenti organizzati appunto da questa manifestazione, della quale ogni tanto racconteremo qualcosa nelle prossime settimane. Lei però Si occupa, ha scritto anche un paio di saggi, di biblioteche, ha un'esperienza lavorativa come bibliotecaria.
Da 40 anni è bibliotecaria.
Da 40 anni, insomma,
conosce
bene.
Notevole esperienza.
Le biblioteche comunali. Ci deve parlare di quello che potrebbero diventare, insomma, e che però magari in Italia si rischia di non riuscire ad ottenere.
Ma io credo che, a parte che in Italia ce ne sono, nel nord ci sono delle biblioteche che assomigliano nord, centro, un po' a macchia di leopardo, come sempre nel nostro paese, ci sono delle biblioteche che stanno come dire, a pari passo di biblioteche straniere. Quello che io credo che manchi ancora in Italia è quell'immaginario nei cittadini che la biblioteca può essere un luogo per tutti. Io sono convinta, e probabilmente dipende anche da questa, la scarsissima frequentazione, le nostre biblioteche sono dati non certi, ma vengono frequentate mediamente, non si sa bene dall'8, il 9, il 10% della popolazione.
Allora, quindi una parte limitata e anche forse un livello medio-alto?
Ma sicuramente sono piene di studenti spesso con i loro libri, quindi che utilizzano molto poco le risorse della biblioteca, hanno più bisogno di un tavolo, di una luce, di un ambiente che li accolga, e loro forse più di altri ci fanno capire quanto c'è bisogno di un posto dove stare insieme, dove studiare insieme, tanto è vero che ad esempio negli Stati Uniti hanno aperto alcune biblioteche totalmente virtuali, biblioteche universitarie, che però hanno degli stessi muri, hanno dei tavoli, hanno delle connessioni wireless. Allora, perché uno invece che stare allo Starbucks o nella propria cameretta va a studiare in biblioteca?
Infatti, mi dica se sbaglio, ma anche in Italia forse sono molto frequentate dai ragazzi giovani, perché sono uno dei pochi posti dove all'inizio c'era il wifi gratuito, insomma.
C'era, purtroppo non c'è dappertutto, no, teniamo conto che anche la crisi in qualche modo può aver penalizzato, no, alcune famiglie che magari non hanno più la connessione. Purtroppo la parte dell'Italia che ne avrebbe più bisogno, cioè il centro-sud, dove ci sono le, non solo dove si legge meno, c'è il maggior abbandono scolastico, dove i consumi culturali sono veramente minimi, le biblioteche sono spesso solo delle targhe, hanno degli orari infelici, non hanno internet, quindi sono biblioteche che, se continuano così, non avranno sicuramente futuro.
Vanno a spegnersi, certo. Lei invece se le immagina completamente diverse, ma ci sono anche esperienze internazionali che ci fanno vedere come potrebbero essere?
Beh, direi che i bibliotecari stranieri, per tradizione, soprattutto quelli dell'area anglosassone, da sempre ci fanno capire che la biblioteca non solo va continuamente ripensata, ma che la forza non sta nel patrimonio, ma sta nelle persone che ci lavorano, nelle persone che la frequentano. Probabilmente noi avremmo bisogno di lavorare di più con i cittadini, che dovrebbero sentirli di più come luoghi loro, quindi dovremmo costruirle, pensarle, progettarle insieme ai cittadini. Però a questo punto ritorna un po' quello che dicevo prima, che bisognerebbe anche costruire questo immaginario, quindi che cosa può essere oggi la biblioteca di cui abbiamo bisogno? Una biblioteca dove chi non ha internet trova internet, chi non sa utilizzare internet può utilizzare internet e qualcuno che ti aiuta ad utilizzarlo nella maniera migliore. Un luogo di incontro, un luogo dove sentirti meno solo, un luogo dove fare delle cose insieme. Oggi c'è molta questa accentuazione, no, sul un luogo dove progetti, costruisci, pensi insieme delle cose, no?
Anche, quindi più aggregazione, molto più rumorosa di quelle che siamo abituati a pensare,
insomma,
noi.
È un luogo, qualcuno l'ha definita un luogo di conversazione, sicuramente non un luogo di silenzio, no? Il silenzio c'è, ma è una piccola parte, tutto il resto invece deve essere molto bella questa cosa di conversazione, no? Quindi, che non è rumore, no? È lo stare insieme perché ti racconti delle storie, perché parli di un libro, perché parli magari di quello che accade nel mondo, perché è arrivata la stampante 3D e hai voglia di provare a fare un modellino della tua sedia ideale.
Cioè, lì potrebbe essercene una, lei dice. Cioè un luogo anche di formazione semplice e diffusa di tante tecnologie nuove.
Cioè. Questa cosa del sapere, no? Che non è solo il sapere dei libri, ma anche un sapere manuale, no? Quello che era il sapere dei nostri padri, dei nostri nonni, no? Tutti i miei vecchi mestieri, cioè tutto questo si sta perdendo, no? E c'è bisogno di avere un posto. Allora, perché la biblioteca e non altri luoghi? Quindi uno potrebbe anche farsi questa domanda, perché la biblioteca è per eccellenza l'unico luogo neutro di un territorio, perché ci possono entrare tutti indipendentemente dall'età, dalla provenienza sociale, culturale, mentre in tutti gli altri servizi pubblici uno ci va perché ha un bisogno specifico.
Sì.
Io recentemente l'ho definita un pronto soccorso culturale.
Che è una buona definizione. Ma perché lei dice anche la sede di un'associazione vuol dire che uno deve essere un po' in linea magari con gli scopi dell'associazione.
Cioè io invece posso essere un appassionato di montagna, ma non ho voglia di iscrivermi al CAI. Allora, se uno fa le conferenze dentro alla sede del CAI, potrei sentirmi escluso. Se il CAI fa una conferenza in biblioteca, invece ci vado in quanto cittadino che è interessato alla montagna.
Bello.
Entrando per una conferenza sulla montagna, vedo che c'è uno spazio per i bambini, allora mi viene in mente che potrei portare mio nipote, vedo che ci sono le riviste di cucina e allora ci potrei Oracam andare perché voglio capire come fare una presina, eccetera, eccetera. No, deve essere un luogo
straordinario,
molto, molto,
cioè, ce la sta proprio, non vediamo l'ora di vederne una realizzata davvero.
Ma guardi, ce ne sono molte anche in Italia, dovrebbero essercene di più, e soprattutto il mio sogno sarebbe vederle in quei posti che ne hanno più bisogno e che invece non ne hanno assolutamente neanche una. Penso alle città Napoli, Palermo, Catania, Messina, no?
Che invece hanno tantissima creatività magari nascosta, che potrebbe trovare luogo proprio.
Cittadini che hanno voglia di fare delle cose, però mancano le istituzioni, quindi questo è un problema, questi devono essere servizi pubblici.
C'è
esattamente come abbiamo i trasporti, come abbiamo l'acqua, come abbiamo, questi sono servizi pubblici.
Bene, Antonella Agnoli, grazie, ci ha disegnato un bellissimo progetto, speriamo di vederlo operativo.
E speriamo che i cittadini si battano per avere questo tipo di biblioteca.
Grazie.
Ricordiamo il titolo del libro, La biblioteca che vorrei, edizioni bibliografica.
Torniamo ad Alice, in conclusione.
Ah dai, ricordiamo come possono gli ascoltatori aiutarci, chi volesse insomma adottare Alice, di cui abbiamo parlato, la gattina cieca di cui abbiamo parlato all'inizio trasmissione, può scriverci a mebius@radio24.it, noi vi metteremo in contatto con i suoi attuali padroni, appunto, che non possono più tenerla, e vi manderemo anche qualche foto, è davvero molto molto bella.
Buona settimana a tutti.
E a tutte, ciao.